credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Anna Karenina di Lev Tolstoi.
Dolly guardava ogni momento l'orologio e aspettava. Ma, come accade spesso, quando Anna giunse, non sentì la sua scampanellata. All'udire un fruscio di vestiti e un passo leggero, alzò il capo e le si dipinse in viso un'espressione non di piacere, ma di sorpresa. Sorse in piedi e abbracciò la cognata.
Come? Sei già arrivata, Dolly? Come sono contenta di vederti.
Anch'io sono contenta,
disse Dolly con un debole sorriso e tentando di indovinare dalla fisionomia di Anna se sapeva o se non sapeva.
Di certo sa tutto,
pensò, notando l'aria di compassione di Anna.
Dolly, Steve mi ha parlato, ma io voglio sentire da te come stanno le cose. Dimmi tutto.
Dolly le diede un'occhiata interrogativa. Vide in viso ad Anna una comprensione, un affetto che non erano finti. E raccontò. Poi rimase in silenzio per qualche minuto. Anna non sapeva che dire, ma il suo cuore rispondeva ad ogni parola e ad ogni sguardo dolente della cognata.
Ti dirò solo una cosa. Io sono sua sorella, conosco il suo carattere, quella sua facoltà di dimenticare tutto, quella sua facilità a lasciarsi prendere, ma anche a pentirsi. Ora non capisce neppure più come ha potuto fare quello che ha fatto.
No, lo capisce. Lo capisce,
interruppe Dolly.
Ma io... Forse che io soffrirei di meno se lui non capisse.
Aspetta. Quando lui mi ha parlato, io non m'ero resa pienamente conto di tutto l'orrore della tua posizione. E vedevo solamente lui e la disunione della famiglia. Avevo pietà di lui. Ma dopo aver parlato con te, vedo il rovescio della medaglia. Vedo la tua sofferenza. E non ti so dire quanta compassione mi fai. Dolly, mia cara, io capisco appieno quanto tu soffri, ma ignoro soltanto una cosa. Ignoro se tu lo puoi amare ancora. Prova a perdonarlo.
No,
cominciò Dolly. Ma Anna l'interruppe e di nuovo le baciò la mano.
Lo conosco il mondo più di te. E so come gli uomini del calibro di Steve possano considerare queste cose. Tu dici che lui parlerà di te con quell'altra. Non è vero. Questa avventura non è stata una cosa di cuore.
Ma se queste avventure si ripetono?
Non si ripeteranno, ne sono sicura.
Ma tu perdoneresti?
Non so, non posso giudicare. No. Ma no, posso. Posso, posso. Sì, sì, perdonerei. Non tornerei ad essere come prima. Ma perdonerei, sì, perdonerei assolutamente. Come se non ci fosse stato nulla.
È vero. Se no, non sarebbe un perdono. O si perdona interamente o non si perdona. E ora andiamo. Ti accompagno in camera tua,
disse Dolly alzandosi e abbracciò la cognata.
Come sono contenta che tu sia venuta. Mi sento meglio. Molto meglio.
Il ballo era appena cominciato, quando Kitty, con la madre, saliva per la grande scala, tutta adorna di fiori e inondata di luce, dove stavano ritti, nelle loro livree rosse, i servitori incipriati. Dalle sale veniva un mormorio di voci continuo e uniforme, simile al ronzio delle api in un alveare, e si udivano le note dei violini che spiccavano nell'orchestra, intonando il primo valzer, mentre le due signore si accomodavano la pettinatura e le pieghe del vestito davanti allo specchio. Anna non era vestita di lilla, come aveva pensato Kitty, ma aveva un abito di velluto nero, molto scollato, che scopriva le sue spalle piene e tornite come d'avorio antico e le sue braccia rotonde, terminate dal polso sottile. Tutto l'abito era guarnito di merletti a punto di Venezia. Sul capo, tra i capelli neri, portava una piccola ghirlanda di miosotidi e aveva un ciuffo di miosotidi alla cintura. Dei piccoli riccioli di capelli le scappavano fuori audacemente sulle tempie e sulla nuca e un filo di perle le cingeva il collo robusto e perfettamente modellato. Kitty vedeva ogni giorno Anna, ne era invaghita e se la figurava assolutamente vestita di lilla. Ma ora, vedendola vestita di nero, sentì che fino ad allora non aveva capito tutto il suo fascino. Ora la vedeva in un modo nuovo e che non si sarebbe aspettato. Ora capiva che Anna non poteva essere vestita di lilla e che il suo fascino consisteva proprio in questo, che cioè il suo vestito scompariva e non poteva essere notato addosso a lei. L'abito nero, coi suoi magnifici merletti, era soltanto una cornice dalla quale emergeva soltanto lei, semplice, naturale, elegante, insieme allegra e vivace. Come sempre, Anna si teneva molto dritta e quando Kitty si avvicinò a quel gruppo, subito le rivolse un sorriso di affettuosa protezione. Con un rapido sguardo femminile esaminò il suo vestito, la sua graziosa figura e fece un cenno impercettibile del capo che significava approvazione e che però non sfuggì a Kitty.
«Voi entrate danzando!»
disse. «È una delle mie più fedeli cooperatrici», disse Korsunsky, il primo nella gerarchia dei ballerini, uomo ammogliato e famoso direttore di Cotillon. «Anna Arkadievna, un giro di valzer?»
«Io non ballo quando posso farne a meno»,
disse lei. «Ma stasera non potete», obiettò Korsunsky. In quel momento entrava Vronsky.
«Via, se stasera non posso farne a meno, andiamo»,
disse lei, senza notare l'inchino di Vronsky, e subito mise la mano sulla spalla di Korsunsky.
«Perché non lo saluta?»
pensò Kitty, avendo osservato che Anna apposta non aveva risposto all'inchino di Vronsky. Vronsky si avvicinò a Kitty, le ricordò che dovevano ballare insieme la prima quadriglia e si lagnò di non aver avuto il piacere di vederla in tutto quel tempo. Kitty guardava con ammirazione Anna che ballava e intanto ascoltava Vronsky. Aspettava che egli l'invitasse per il valzer, ma egli non l'invitò. Ed essa allora gli alzò gli occhi in viso, stupita. Vronsky arrossì e subito l'invitò. Ma appena egli le ebbe cinto col braccio la vita sottile e fatti i primi passi, a un tratto la musica cessò. Kitty lo guardò, nel viso che era così vicino al suo. E a lungo poi, per parecchi anni, il ricordo di quello sguardo pieno d'amore che essa gli aveva rivolto e che non era stato ricambiato, le lacerò il cuore per la vergogna. Kitty andò presso la madre e aveva appena scambiato qualche parola con la contessa Nordston che Vronsky tornò a prenderla per la quadriglia. Durante la quadriglia non si dissero nulla di particolare e parlarono a frasi interrotte ora dei Korsunsky, marito e moglie, che egli chiamava ridendo dei simpatici ragazzi di 40 anni, ora della prossima recita che si stava preparando in società. E solo una volta il discorso toccò sul vivo Kitty quando egli le chiese se Lievin fosse lì e aggiunse che gli era piaciuto molto. Ma Kitty non s'aspettava granché da quella quadriglia. Invece attendeva con gran battito di cuore il Cotillon. Vronsky, durante la quadriglia, non la invitò per il Cotillon, ma ciò non la turbò. Era sicura che l'avrebbe ballato con lui come tutte le altre volte e rifiutò 5 inviti dicendo che era impegnata. Tutto il ballo, fino all'ultima quadriglia, fu per Kitty come un sogno, una magia di luce, di colori, di suoni. Ma l'ultima quadriglia, che ballò con un noioso giovanotto al quale non aveva potuto dire di no, si trovò ad essere vis-à-vis di Vronsky e di Anna. Dal principio del ballo non si era più avvicinata ad Anna, ed ora la trovò assolutamente mutata. Le vide nel volto quel segno a lei ben noto, l'eccitazione del successo ottenuto, l'ebbrezza di una presenza animatrice. Essa conosceva questo sentimento e ne vedeva il riflesso in Anna. Le vedeva negli occhi quel tremulo splendore, le vedeva sulle labbra quel sorriso di beatitudine, le vedeva nei movimenti quella sicura padronanza che erano tutti indizi infallibili di un tale sentimento.
Per chi? Per tutti o per uno solo?
E sul viso di Vronsky, sempre così sicuro e fermo, essa vedeva quell'espressione di umiltà e di smarrimento, simile a quella di un cane intelligente che si sente in colpa. Anna sorrideva e quel sorriso si comunicava a lui. Anna stava pensierosa e lui si faceva serio. Una forza incognita tirava gli occhi di Kitty verso Anna. Com'era bella in quel semplice vestito nero. Com'erano belle le sue braccia rotonde, ornate di braccialetti. Com'era bello il suo collo pieno, cinto dal filo di perle. Com'erano belli i suoi capelli, un po' in disordine. Com'erano graziosi i leggeri movimenti dei suoi piedi, delle sue mani. Com'era deliziosa tutta la sua persona nella vivacità dei suoi atteggiamenti. Ma in quella bellezza c'era qualcosa di pauroso e di crudele. Anna non voleva restare a cena, ma il padrone di casa insisteva.
No, non rimango,
rispose Anna sorridendo. Ma nonostante quel sorriso, Korsunsky e il padrone di casa, dal tono deciso col quale aveva risposto, capirono che non sarebbe rimasta.
Ho ballato più a Mosca al vostro ballo che in tutto l'inverno a Pietroburgo,
disse Anna guardando Vronsky che le era vicino.
Decisamente partirete domani?
Sì, credo,
rispose Anna come sorpresa dall'audacia di quella domanda. Ma mentre ella diceva questo, Vronsky si sentì bruciare da una fiamma sotto l'ebbrezza che tremava negli occhi e nel sorriso di lei. Anna Arkadievna non rimase a cena e se ne andò. Si entrava in una stazione. Anna chiese alla cameriera di ridarle la mantellina e lo scialle, se li mise e aprì lo sportello. Una bufera di vento e di neve l'avvolse e dovette lottare per tenerlo aperto. Se ne divertiva. Finalmente poteva uscire. Il vento pareva che l'aspettasse. Si mise a fischiare allegramente e voleva trascinarla via, ma lei si aggrappò ad una colonnina ghiacciata, trattenne con la mano lo scialle e si trovò sulla piattaforma. Il vento era forte sulla scaletta, ma dietro ai vagoni non c'era vento. Essa respirò a pieni polmoni l'aria gelata e rimase lì, ferma, a guardare la stazione illuminata. Due signori le passarono accanto e si vide luccicare la punta delle sigarette accese. Essa di nuovo aspirò l'aria ghiacciata come per saziarsene e tirava fuori una mano dal manicotto per afferrare la colonnina e tornare nel vagone quando un uomo, in pastrano militare, le si mostrò, illuminato dalla luce d'un fanale. Essa lo guardò e riconobbe immediatamente Vronsky. Mettendo la mano alla visiera, egli si inchinò e le chiese se le occorresse qualche cosa e se potesse renderle servigio. Per un pezzetto lei non rispose, e lo guardava, credendo, malgrado il buio, di vedere l'espressione del suo viso e dei suoi occhi. Era quella stessa espressione di fervore e di umiltà che l'aveva tanto colpita il giorno innanzi. Molte volte Anna si era detta che Vronsky era per lei soltanto uno dei tanti giovani che si incontrano in società, uno simile all'altro. Ma in quel momento provò un senso di piacevole orgoglio. E non ebbe bisogno di chiedere perché egli fosse lì. Lo sapeva.
Non credevo che foste partito,
disse, lasciando ricadere la mano che stava per aggrapparsi alla colonnina. E una gioia incoercibile le brillò nel viso, fattosi di un subito animato.
Perché siete partito?
Perché?
Ripeté egli, fissandola negli occhi.
Lo sapete. Per essere dove siete voi.
Intanto il vento spargeva via la neve dal tetto dei vagoni e faceva mulinello trascinando una lastra di latta che aveva strappata. Si sentiva il fischio cupo della locomotiva. Ad Anna quell'orrore della tempesta sembrava magnifico. Vronsky aveva detto proprio quello che l'anima sua desiderava e che la sua ragione temeva. Afferrando con la mano la colonnina, essa salì frettolosamente la scaletta ed entrò nella vettura. ma rimase ferma sulla piccola piattaforma, rifacendo in mente la scena che si era svolta. Non si ricordava le parole che aveva udite né quelle che aveva dette, ma sentiva che quel che era accaduto in quei pochi momenti li aveva avvicinati l'uno all'altro e ne era spaventata e felice. A Pietroburgo, appena il treno si fu fermato e lei ne discese, la prima persona che si vide davanti fu il marito. Scorgendola, egli le andò incontro, increspando le labbra ad un sorriso un po' ironico che gli era abituale, e guardandola coi suoi grossi occhi stanchi. Un senso spiacevole fece stringere il cuore di Anna quando incontrò quello sguardo spento, come se si fosse aspettata di trovarlo diverso. Specialmente la colpì quell'impressione di scontentezza di sé che provò nell'incontro col marito.
Come vedi, sono un marito tenero, tenero come uno sposo novello. Ardevo dal desiderio di vederti,
disse egli lentamente, con quella sua voce sottile, con quel tono che prendeva sempre con lei, un tono di canzonatura che sembrava smentire le sue parole.
E se Reggia sta bene?
E questa è tutta la ricompensa alla mia premura? Sì, sta bene, sta bene.
Vronsky aveva veduto il primo incontro del marito e della moglie e con l'occhio osservatore dell'innamorato si era accorto della leggera tinta di imbarazzo con cui Anna aveva accolto il marito.
No, lei non lo ama. Lei non può amarlo,
concluse fra sé. Mentre camminava dietro ad Anna Arkadievna, notò con piacere che essa sentiva la sua presenza e, avendogli dato un'occhiata, si rimetteva a discorrere col marito.
Avete passato bene la notte?
Disse egli, inchinandosi ad Anna e ad Alexei Alexandrovich, in modo che il marito potesse prendere per sé quell'inchino e riconoscerlo o non riconoscerlo a suo piacimento.
Grazie, benissimo.
Il viso di Anna appariva stanco, non aveva la solita animazione nel sorriso e nello sguardo. Ma per un attimo, nel guardarlo, qualcosa balenò nei suoi occhi e ciò bastò a rendere felice Vronsky.
Il conte Vronsky?
Ah, mi pare che ci conosciamo,
disse con indifferenza Alexei Karenin, dandogli la mano.
Sicché sei andata con la madre e ritorni col figlio.
E faceva cadere ogni parola spiccandola con l'importanza di chi regala un rublo.
Ci sono state molte lacrime a Mosca quando sei partita?
Rivolgendosi così alla moglie, faceva intendere a Vronsky che desiderava che li lasciasse soli e, dirigendosi di nuovo a lui, si toccò il cappello. Ma Vronsky si rivolse ad Anna Arkadievna.
Spero di poter avere l'onore di presentarmi a voi.
Lietissimo,
disse Karenin freddamente.
Riceviamo il lunedì.
Alla fine dell'inverno, in casa Serbatsky ci fu un consulto di medici che dovevano esaminare lo stato di salute di Kitty e decidere sul metodo di cura. Kitty era ammalata e all'avvicinarsi della primavera peggiorava. Il medico di casa le aveva ordinato l'olio di fegato di merluzzo, poi il ferro, poi il nitrato d'argento, ma siccome né il primo rimedio, né il secondo, né il terzo le aveva giovato, il medico consigliò d'andare all'estero in primavera. Entrando nel grazioso salottino di Kitty, col suo parato color di rosa, allegro e giovanile come era Kitty 2 mesi indietro, Dolly ripensò all'anno antecedente, quando avevano, lei e Kitty, addobbato quel salottino con tanto amore e tanta festosità. Ebbe una stretta al cuore quando vide Kitty seduta su di una seggiolina bassa accanto alla porta, con gli occhi fissi ad un angolo del tappeto.
Volevo discorrere un poco con te.
Di che cosa?
Di che cosa, se non dei tuoi dispiaceri?
Io non ho dispiaceri.
Oh, smetti, Kitty. Credi che io possa ignorare? So tutto. Ma credimi, queste sono cose da nulla. Tutte siamo passate per questi periodi.
Kitty taceva, con un'aria severa.
Lui non merita che tu soffra per causa sua.
Già, perché mi ha disprezzata. Non parlare, ti prego, non parlare.
Ma chi ti ha detto una cosa simile? Io sono sicura che lui era innamorato di te e che lo è ancora. Ma
questo compatimento è peggio di tutto. Che cosa mi vuoi far sentire? Che io sono stata innamorata di un uomo che non ne voleva sapere niente di me e che muoio d'amore per lui. E questo me lo dice una sorella che crede di consolarmi. Io non voglio di queste consolazioni, di queste finzioni.
Kitty, sei ingiusta. Vedo che sei irritata.
Non ho nulla che mi affligga e non ho bisogno di compatimento. Ho troppo orgoglio per amare un uomo che non mi ama.
Sì, io non dico. Soltanto dimmi la verità.
E Dolly prese la mano della sorella.
Lievin ti ha parlato?
Che c'entra qui Lievin? Non capisco perché tu mi debba tormentare. Io ho detto e ripeto che sono orgogliosa. E mai e poi mai farei quello che fai tu. Tornare a un uomo che mi avesse tradita, che amasse un'altra donna. Questo non lo capisco. Tu puoi farlo. Io no.
E dicendo queste parole, guardò la sorella che taceva col capo basso. Dolly pensava a sé. La sua umiliazione, che le era sempre in cuore, si risvegliò più dolorosa quando la sorella gliela ricordò. Non si aspettava questa crudeltà da parte della sorella e se ne sdegnò. Ma ad un tratto udì il fruscio di un vestito e insieme un rumore di singhiozzi e due braccia le avvinsero il collo.
Dolly.
Kitty stava in ginocchio davanti a lei.
Io sono tanto, tanto infelice. Non è dolore il mio, ma tutto mi pare brutto, vile, disgustoso. E me stessa prima di tutto. Non puoi figurarti che cattivi pensieri mi vengono in mente.
Ma come puoi avere dei cattivi pensieri?
Sì, tutto quel che mi pareva bello una volta, ora non lo vedo più e vedo soltanto il brutto. Come posso spiegarti? È una malattia. Forse passerà.
Ma non pensare a queste cose.
Non posso. Mi sento tranquilla soltanto quando sto coi bambini. E con te.
Mi rincresce che tu non possa venire da me.
No. Verrò. Io ho avuto la scarlattina. E persuaderò mamma.
Kitty difatti insistette e andò dalla sorella e assistette ai bambini finché durò la scarlattina che effettivamente si era manifestata. Le due sorelle gareggiarono nelle loro cure ai sei bambini che entrarono presto in convalescenza. Ma la salute di Kitty non migliorava. E durante la grande quaresima, i Serbatsky partirono per l'estero. L'alta società di Pietroburgo, nella quale tutti si conoscono e vanno gli uni dagli altri, ha però delle suddivisioni. Anna Karenina aveva amici e intime relazioni in tre diversi gruppi. Vronsky andava dappertutto dove poteva incontrare Anna e appena gli riusciva le parlava del suo amore. Ella non gliene dava mai l'appiglio, ma ogni volta che lo incontrava provava dentro di sé quella stessa pienezza di vita che aveva provata quando l'aveva veduto la prima volta. Sentiva che al vederlo la gioia le scintillava negli occhi e le piegava le labbra d'un sorriso. E non poteva dissimulare. Al principio Anna credeva in buona fede di essere contrariata da quella persecuzione di Vronsky. Ma poco dopo il suo ritorno da Mosca, essendo andata ad un ricevimento dove pensava di incontrarlo, e lui non c'era. Dal dispiacere che ne provò, capì che tentava di ingannare se stessa e che quella persecuzione non soltanto non le dispiaceva, ma costituiva l'interesse principale della sua vita. Si sentì un rumore di passi e la principessa Betsy, sapendo che era Anna, guardò Vronsky. Egli aveva gli occhi fissi sulla porta e il suo viso prese un'espressione nuova e strana di gioia e di timidezza insieme, mentre egli si alzava lentamente. Anna entrò nel salone. Come sempre stava molto dritta. Con la sua andatura rapida e decisa, che si distingueva da quella di tutte le altre donne, attraversò il breve spazio che la divideva dalla padrona di casa, le sorrise, e con lo stesso sorriso si volse Vronsky, il quale si inchinò profondamente e le avvicinò una sedia. Ella rispose con un lieve abbassar del capo, arrossì e aggrottò le sopracciglia. La conversazione, interrotta dall'entrata di Anna, si ravvivò di nuovo come una fiamma sulla quale si soffia. Anna si rivolse improvvisamente a Vronsky.
Ho ricevuto una lettera da Mosca. Mi scrivono che Kitty è molto ammalata.
Davvero?
Ma questo non vi interessa?
Al contrario, mi interessa molto. Ma che cosa proprio vi scrivono, se si può sapere? Che cosa vi scrivono?
Io spesso penso che gli uomini non capiscano l'ignobiltà di certe azioni, mentre parlano sempre della loro cavalleria. Da un pezzo vi volevo parlare.
Io non capisco il senso delle vostre parole.
Anna gli accennò il divano accanto a sé ed egli subito vi si sedette.
Sì, vi volevo parlare. Voi vi siete condotto male. Male, molto male.
Forse che io non so di essermi condotto male. Ma chi è causa che io mi sia condotto così?
Perché mi dite questo?
Voi sapete il perché.
Rispose lui arditamente ma con gioia, incontrando lo sguardo di Anna senza abbassar gli occhi. Non fu lui, ma lei che si turbò.
Da un pezzo ve lo volevo dire, che questa cosa deve finire. Io non ho mai arrossito davanti a nessuno e voi mi fate sentire colpevole.
Che cosa volete da me?
Voglio che andiate a Mosca e chiediate perdono a Kitty.
Voi non volete questa cosa?
Se mi amate come dite, fate che io sia tranquilla.
Ma non sapete che voi siete tutta la mia vita? Tranquillità non ne ho e non posso darvene. Tutto me stesso. Tutto il mio amore, sì. Vedo in voi la possibilità di rendermi infelice, disperato. E la possibilità di rendermi felice e come felice. Perché non può essere?
Egli parlava a bassissima voce, ma Anna lo udiva.
Fatelo per me. Non mi dite più quelle parole. Siamo amici.
Non saremo mai amici. Lo sapete voi stessa. Ma saremo i più felici o i più infelici esseri umani. Questo è in vostro potere. Io vi chiedo una cosa sola. Il diritto di sperare. Di soffrire, come ora. Ma se questo è impossibile, ordinatemi di sparire e sparirò. Non mi vedrete più se la mia presenza vi è penosa.
Io non voglio scacciarvi.
Non mutate nulla. Lasciate le cose come sono.
Disse egli con voce tremante.
Ecco vostro marito.
Difatti in quel momento Alexei Alexandrovich entrava nel salone con la sua andatura tranquilla e inelegante. Vronsky e Anna erano sempre seduti presso il tavolino d'angolo. Avendo dato un'occhiata a sua moglie e a Vronsky, egli andò a salutare la padrona di casa e, sedutosi per prendere il tè, cominciò a parlare con la sua voce lenta, spiccando le parole, col suo solito tono che pareva prendere in giro qualcuno. Anna si avvicinò alla tavola grande e prese parte alla conversazione generale. Alexei Alexandrovich, dopo essere rimasto una mezz'ora, si accostò alla moglie e le propose di tornare insieme a casa, ma lei, senza guardarlo, rispose che voleva restare a cena. Alexei Alexandrovich salutò tutti e se ne andò.
Rosario Tronnolone ha presentato Anna Karenina di Lev Tolstoi. Personaggi e interpreti: Anna, Martin Brochard. Vronsky, Gabriele Parrillo. Karenin, Mino Caprio. Kitty, Cristina Del Sordo. Dolly, Carolina Zaccarini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.